ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 14 marzo per chi ascolta la diretta e finalmente sta anche per arrivare la primavera, almeno secondo il calendario e la posizione del nostro pianeta nel suo girovagare per lo spazio. Noi siamo ancora qui a Radio Cooperativa per raccontare le storie di questo pianeta e dei suoi strani abitanti. La scaletta di questa puntata di Non ci credo prevede un argomento principale. Parleremo di ecoreati con riferimento specifico alle vicende della nostra regione, il Veneto, squassato dalla vicenda dell'inquinamento delle acque da PFAS. Non avremo tempo per molto altro questa sera, per cui ricordo alcuni titoli di fatti che sono avvenuti nelle due settimane in cui non ci siamo potuti sentire. Innanzitutto un pensiero a Danilo Mainardi, voce storica della trasmissione Quark, in prima linea nelle battaglie ambientaliste, che se n'è andato a 84 anni qualche giorno fa. La sua specialità era l'etologia, cioè lo studio degli animali, ma il suo pensiero forte è stato quello che non possiamo costruire niente di buono se non rispettiamo la natura. È davvero triste considerare che è esattamente quello che non sta succedendo. Il 6 marzo, lunedì, esce un documento firmato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con dei dati terribili. Si parla di mortalità infantile dovuta a problemi ambientali. Ogni anno 1,7 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono perché costretti a respirare un'aria insana o a bere acqua non potabile. Vite che si potrebbero salvare applicando norme igieniche adeguate. Tutti pagano il costo dei ritardi nella legislazione per la difesa dell'ambiente e della salute. Solo 8 persone su 100 possono respirare tranquillamente sapendo che l'aria che entra nei loro corpi è pulita. Gli altri, il 92% degli abitanti del pianeta, cioè quasi tutti, sono costretti ad arrangiarsi con quello che c'è, con un'aria che non risponde agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le polveri sottili, uno degli inquinanti più pericolosi. Ma i bambini, sottolinea Margaret Chan, direttore generale dell'OMS, sono particolarmente esposti e dice: un ambiente inquinato è letale, in particolare per i bambini più piccoli. I loro organi e il loro sistema immunitario sono in via di sviluppo e le dimensioni più ridotte li rendono particolarmente vulnerabili. Leggere quel documento fa davvero male, ma fa capire come la società dei consumi nella quale viviamo sia alla fine il killer più spietato di tutti. Naturalmente ci sono anche buone notizie, anche se sono, nella maggior parte dei casi, legate a sviluppi tecnologici e solo molto raramente alle buone azioni. Ne parleremo in una delle prossime puntate. Adesso però è ora di cominciare. Prima però una pausa musicale. Voglio cominciare con un brano che uno dei più grandi cantanti di sempre, Joe Cocker, ha cantato sul palco di Woodstock quel 17 agosto del 1969. Do I Still Figure in Your Life? Ci sono ancora nella tua vita?
Some new friends back here around with all those wild people that make me nervous. The things they say cut me like a knife. Do I still figure in your life? Yeah, now of all I know your face, it's got a brand new look about it I cannot trace. The way you look, yeah, the way you're silent. The thing that I once took you for my wife. Oh, do I still figure in your life? Do I still figure in your life? Say hello, then you say you've got to go. To land that I once took you for my wife. Hey, do I still feel in your life? Do I still feel in your life? Got a brand new look about it I cannot see. The way you look, oh, the way you're smiling.
Ed esattamente alle 21 di questo martedì 14 marzo 2017 cominciamo la nostra trasmissione di Non ci credo su Radio Cooperativa. C'è un termine che noi usiamo molto spesso, ma che soltanto da poco è entrato nel dizionario della giustizia italiana: ecoreati. Di cosa si tratta? Un ecoreato è un reato contro l'ambiente, un crimine che esiste da poco nella nostra legislazione, anche se i primi tentativi di prevederlo risalgono a circa 20 anni fa. Ma si sa come vanno le cose nella nostra società. Mettere in galera o multare gli sporcaccioni che inquinano fa male all'economia, che deve poter fare sempre i propri comodi e se ne frega di tutto il resto. Non voglio dire che chi si oppone, o meglio, che chi si è opposto all'approvazione di una legge in tal senso sia per forza un delinquente conclamato. Ma è chiaro che la mancanza di regole certe favorisce il malaffare e credo tutti sappiano che mafia, camorra e 'ndrangheta sguazzano piuttosto bene in questo marciume. Ma torniamo ai fatti. Durante il governo Renzi vengono portati a compimento gli sforzi degli anni precedenti, quando il 19 maggio del 2015 il disegno di legge 1345B entra a far parte delle norme ufficiali della Repubblica Italiana. I commenti sono tutti positivi. Certo, si poteva fare molto prima e molte delle oscure vicende che hanno insanguinato il nostro paese forse si sarebbero potute evitare. Penso alle navi dei veleni, alle spedizioni umanitarie usate per trasferire altrove le nostre schifezze, soprattutto in Africa, alla Terra dei Fuochi, a Ilaria Alpi, a Natale de Grazia e a tutti quelli morti e ammazzati, loro sì, nel pieno adempimento del proprio lavoro. La normativa era stata proposta da tre politici di diversi gruppi parlamentari, Ermete Realacci del Partito Democratico, per 16 anni presidente nazionale di Legambiente, Salvatore Micillo, napoletano del Movimento 5 Stelle, premiato tra l'altro da Legambiente, proprio per il suo adoperarsi a favore dell'ambiente, e Serena Pellegrino di SEL, veneziana, esperta in bioarchitettura e risparmio energetico degli edifici. Insomma, la legge è presentata da tre personaggi che, una volta tanto, sanno perfettamente quello che stanno facendo. La votazione del 19 maggio dovrebbe essere un plebiscito, perché sfido chiunque a pensare che inquinare o spargere rifiuti ad alta pericolosità per la salute dei cittadini sia una cosa buona e giusta. Ma sapete come vanno le cose nel nostro Parlamento. Alla fine ci sono i voti contrari di Forza Italia e l'astensione della Lega Nord. Il decreto, tuttavia, si trasforma nella legge numero 68 del 2015. Prevede 5 nuovi delitti contro l'ambiente ed entra ufficialmente in vigore, dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il 29 maggio dello stesso anno. L'importanza di questo passo è davvero grande. Il motivo principale è che mette finalmente nelle mani della magistratura uno strumento per combattere il fenomeno delle ecomafie. Insomma, adesso per gli ecoreati si finisce in carcere fino ad un massimo di 20 anni, mentre prima al massimo si pagava una multa. I 5 nuovi casi sono inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Ci sono anche poi una prescrizione allungata, addirittura raddoppiata, c'è l'obbligo di ripristinare i luoghi contaminati ed è prevista la confisca dei beni. Qualche voce dubbiosa si è sollevata all'atto dell'approvazione della legge. Qualcuno, per esempio, ha sostenuto che in questo modo i processi, diventati penali, si allungano e non si sa bene quando potranno finire. A me viene da pensare che un imprenditore sporcaccione, che sicuramente guadagna dall'attività illecita, mette volentieri nel conto la possibilità di pagare una multa e magari ha più remore se sa che potrebbe finire dentro. Questa, molto in breve, è la storia della legge 68, ma il discorso non finisce certo qui, anzi è da qui che comincia, perché sappiamo che scrivere delle buone leggi non serve a nulla se poi non vengono applicate e se non servono ad impedire o quantomeno a limitare le attività criminali. Ecco allora la curiosità. Quanti sono gli ecoreati nel nostro paese? Come è stata applicata la legge in questo periodo? Quanti delinquenti sono stati rinchiusi? Quanti reati sono stati sventati? Prima di affrontare questo tema sarebbe meglio sapere quanto marcio c'era nel nostro paese alla vigilia dell'approvazione della legge. Legambiente pubblica un volume intitolato Ecomafia 2015, Ecomafia 2016, ogni anno un'ecomafia diversa, nel quale vengono esaminati anno per anno i delitti contro l'ambiente, il giro d'affari, il coinvolgimento delle singole regioni e delle zone d'Italia e tutto il resto che ha a che fare con questo problema. Le informazioni contenute nel libro arrivano dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalle capitanerie di porto, dall'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi accorpato con i carabinieri e così via. Nel 2014 avviene un reato ambientale ogni 18 minuti, quasi 30.000 nel corso dell'anno. Il fatturato di questo malaffare è molto consistente, si parla di 22 miliardi di euro, 7 in più dell'anno precedente, cioè del 2013. Questi dati impressionanti sono pubblicati a poche settimane dall'approvazione della legge di cui ho parlato prima. E non è certo di consolazione vedere, ad esempio, che in Campania questa attività è calata sensibilmente, perché dall'altra parte è aumentata in Puglia, mentre si scopre che la Lombardia è la regione con il più alto tasso di corruzione. Insomma, non c'è una grande distinzione tra aree geografiche diverse. I delinquenti ci sono dappertutto. Crescono, in questo periodo, i reati nel ciclo dei rifiuti. Sono quasi 20 al giorno. Più di 3 milioni di tonnellate di veleni vengono sequestrati. E cresce anche l'illecito nel ciclo del cemento, con 18.000 costruzioni fuori legge nel 2014. Importante è anche il settore alimentare e quello del racket degli animali, vale a dire bracconaggio, commercio di specie protette, abigeato, cioè furto di bestiame. Infine, se è vero che diminuisce il numero degli incendi, cresce però la superficie che viene devastata, 22.400 ettari. E poi il Parlamento, dopo oltre 20 anni di attesa, approva finalmente la legge sugli ecoreati. La domanda è: che cosa è cambiato? When you thought I was a stranger, when you looked upon me, when I came back, but to take you from disaster, I cannot master the four winds in your shack.
Not
grande cantante irlandese Van Morrison con questa Joe Harper Saturday Morning. Che cosa dunque è cambiato con l'approvazione della legge italiana sugli ecoreati? Allora, cominciamo ad esaminare il rapporto di Legambiente 2016, che si riferisce all'anno precedente, cioè il 2015. Poi cercheremo di capire cosa sta accadendo oggi. Nel 2015 un piccolo calo di reati c'è. Invece di 80 al giorno sono solo, si fa naturalmente per dire, 76. Crescono gli arresti, ma diminuiscono le persone denunciate, che comunque sono quasi 25.000, segno che si fa molta fatica a sradicare il tentativo di farla in barba alla legge in questo settore. So di dire una cosa ovvia, ma la regola prima, quando si parla di ambiente, è di capire che tutti i guai che subisce sono legati ai soldi, all'economia, alla produzione. Chi pensa che uno appicchi il fuoco ad un bosco perché non sa gestire il suo barbecue, beh, è davvero ingenuo. E proprio questa è una delle voci in controtendenza nel 2015. Le aree devastate crescono fino a 37.000 ettari, la maggior parte nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso. C'è poi un calo del business delle ecomafie, 19,1 miliardi nel 2015, quasi 3 miliardi in meno rispetto all'anno precedente. Un calo dovuto principalmente alla netta contrazione, alla netta diminuzione degli investimenti a rischio nelle quattro regioni citate, che hanno visto nell'ultimo anno ridurre la spesa per opere pubbliche e per la gestione dei rifiuti urbani sotto la soglia dei 7 miliardi contro i 13 dell'anno prima. E adesso, oggi, che cosa sta cambiando? E poi, nel Veneto non succede niente di strano? Cominciamo dalla situazione generale. Forse non tutti sanno che il nostro Parlamento può contare su una apposita commissione che si occupa dei rifiuti. Si chiama Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti ed è presieduta da Alessandro Bratti, deputato del Partito Democratico. Qualche settimana fa, il 23 febbraio, questa commissione ha pubblicato una relazione sui risultati ottenuti dall'applicazione della legge 68. Le informazioni non sono esaltanti, perché il 40% degli uffici giudiziari ha comunicato che non ha ancora applicato nessuna delle norme di legge. Chissà cosa sono state fatte a fare. Solo il 36%, quindi circa un terzo, ha dichiarato di averlo fatto specificando quando, come e dove, mentre il restante 24% ha fornito solo delle indicazioni generiche e vaghe sull'applicazione della normativa. Nonostante a noi sembri un fallimento, questo risultato è da considerare, secondo la Commissione, un primo passo verso una lotta più efficace contro la malavita da intensificare, perché l'entrata in vigore della legge 68 ha prodotto effetti di prevenzione anche per le gravi pene previste. Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, invece commenta: quella contro gli ecoreati è una legge, anche se migliorabile, dovuta a tutti i cittadini che si sono ammalati per un immane disastro ambientale del quale oggi vediamo solo la punta dell'iceberg. Un disastro perpetuato a danno della natura e della salute dei cittadini attraverso le vicende inquietanti delle tante terre dei fuochi che ci sono in Italia. Dicevo prima del Veneto. Che da noi ci siano ecoreati credo sia sotto gli occhi di tutti. Chi ha seguito la vicenda dei PFAS dalle nostre parti ne è assolutamente convinto. Io ho dedicato una puntata di Non ci credo all'argomento qualche tempo fa, ma possiamo sicuramente riprenderlo per rinfrescarci la memoria e poi fare il punto sulla situazione odierna. Anche qui dobbiamo fare un passo indietro, anzi un salto indietro, di circa un anno, quando usciva il documento di ISPRA intitolato Rapporto nazionale pesticidi nelle acque periodo 2012-2013. I dati sono stati raccolti dalle ARPA. Facciamo chiarezza, sia ISPRA che ARPA dipendono dalle amministrazioni dello Stato. Il primo dal Ministero dell'Ambiente, le seconde dalle singole regioni. Dunque, niente trucchi e niente inganni da parte mia. I valori e le analisi sono ufficiali. Quello che ascolteremo quindi non sono certo fanatiche immaginazioni di ecoterroristi o di incurabili pessimisti, ma sono dati scritti nero su bianco dalle autorità competenti. Il documento di cui parlavo si divide in due parti. La prima, di 122 pagine, si occupa delle questioni nazionali. La seconda, di 98 pagine, fornisce invece indicazioni sulle singole regioni. I titoli dei quotidiani dell'epoca ci ricordano che ben il 64% delle fonti d'acqua sono inquinate. Che poi la notizia venga messa, mi riferisco in particolare al Mattino di Padova, a pagina 9, con un rilievo inferiore al demente accusato di aver fatto sesso con una gallina, è indicativo dell'attenzione che i media in genere, di conseguenza la gente, dedica a temi così importanti. Davvero un bel paese quello in cui viviamo. Detto questo, diamo un'occhiata alla situazione del Veneto, una delle regioni più colpite da questo tipo di inquinamento. Prima di entrare in questo groviglio di informazioni, un altro brano, questa volta dall'album di De Gregori, Furto e Amore, che contiene le migliori traduzioni delle canzoni di Bob Dylan. Vi propongo Come il giorno, versione italiana di I Shall Be Released.
Del mondo qua di fuori non c'è traccia e dicono che è meglio che è così, ma non dimentico la faccia di chi mi ha preso e mi ha sbattuto qui. E questa luce senza verità, ogni giorno è il giorno, benedetto il giorno che uscirò da qua. E dicono che un uomo può sbagliare e certi errori costano parecchio, ma quando il sole passa lungo il muro, io mi ci vedo come in uno specchio. E questa luce intorno è di innocenza e verità. L'uomo seduto accanto a me parla continuamente, ripassa la sua vita e non ci sta, e piange e grida e giura che non ha fatto niente, che non dovrebbe essere qua. E la mia luce intorno è di innocenza e verità. Ogni giorno
.20 di martedì 14 marzo, questa è Non ci credo a Radio Cooperativa. Abbiamo appena cominciato a parlare dei PFAS e adesso continuiamo. Facevo riferimento al documento della Commissione che riferiva alla situazione delle acque nel periodo 2013-2014. Questa data è stata scelta perché è quella in cui si hanno dati conclusivi e confrontabili tra tutte le regioni italiane. Ecco il risultato, tra virgolette. Nelle acque superficiali ci sono residui nel 75% dei punti e nel 53% dei campioni investigati. Sono state rinvenute 42 sostanze. Le più frequenti sono metolaclor, terbutilazina e terbutilazina desetil. Nelle acque sotterranee è stata riscontrata la presenza di residui nel 30% dei punti e nel 22% dei campioni. Sono state rinvenute 13 sostanze. Le più frequenti, utilizzate come diserbanti, soprattutto nella coltura del mais, sono tra i principali contaminanti delle acque nell'area padano-veneta, con una presenza continua nel tempo, come rivelano i dati di monitoraggio a partire dal 2003. Il livello di contaminazione è superiore ai limiti di qualità ambientale per 37 punti delle acque superficiali, il 30% del totale, e in 3 punti delle acque sotterranee. Chiuse le virgolette. Quindi questa è una bruttissima situazione che diventa ancora peggiore per gli abitanti della nostra regione quando emerge la questione dei PFAS, che ha invaso come un terremoto le nostre istituzioni. Partiti hanno presentato leggi al riguardo, governatori hanno chiesto al governo centrale centinaia di milioni per depurare falde e provvedere ad un monitoraggio sanitario. Ma cosa sono questi PFAS? E perché dovremmo preoccuparci, specie noi che viviamo nel Veneto, la regione apparentemente più colpita? Proviamo a cominciare dall'inizio. Inizia tutto nell'estate del 2013, quando le autorità riscontrano nelle falde acquifere del Veneto queste sostanze. FAS sta per composti perfluoroalchilici, che rappresentano una classe di inquinanti definiti persistenti globali. Cosa vuol dire questa denominazione? Significa che rimangono per anni nel sangue e per decenni nelle matrici ambientali. In Italia sono prodotti nel nord-est da una multinazionale di Trissino, provincia di Vicenza, e vengono usati per la impermeabilizzazione di pentole, di tessuti, ma entrano anche nei cicli di lavorazione di molti altri oggetti come pesticidi, insetticidi, detersivi, pelli, contenitori per alimenti, avete presente per esempio i sacchetti per le patatine e così via. Da questi oggetti possono poi essere ceduti ai cibi. Oltre a questa disgrazia, ARPAV sostiene che l'azienda Miteni di Trissino avrebbe immesso per decenni queste sostanze direttamente nel torrente Agno, le cui acque, dopo varie confluenze, finiscono nel Brenta dalle parti di Chioggia e quindi nel mare Adriatico. FAS sono finiti anche in un depuratore civile che scarica nel fiume Fratta Gorzone, la cui acqua è usata per irrigare i campi e allevare gli animali. La contaminazione delle falde acquifere si estende per circa 180 km quadrati, interessando oltre 350.000 persone in circa 50 comuni di 4 province venete. La situazione è gravissima ed è estesa a leggere i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità e da quelli della OSM, cioè l'Organizzazione Sanitaria Mondiale. L'assessore regionale alla sanità, Lucio Coletto, ha affermato, tra virgolette, più di 60.000 persone residenti nelle zone a maggior impatto sono contaminate. Altre 250.000 sono interessate dal problema. Chiuse virgolette. Le zone a maggior impatto si trovano nel Vicentino, dalle parti di Montecchio Maggiore, Lonigo, Brendola, ma anche le province di Padova e Verona non possono dormire sonni tranquilli. È vero che nel frattempo, i dati forniti, ricordo, si riferiscono al 2013, costosi filtri hanno reso sicuri gli acquedotti, ma per l'acqua bevuta prima oppure usata per innaffiare e abbeverare non c'è ovviamente più niente da fare. E non è nemmeno possibile procedere penalmente per contestare all'azienda il reato di avvelenamento, dal momento che per fare questo serve un'indagine epidemiologica. La regione ha già fatto sapere che questa indagine si farà, durerà 10 anni e vedrà monitorati i cittadini coinvolti e non solo i 60.000 più esposti, ma anche i 250.000 degli altri comuni. Quali sono i rischi per chi avesse nel sangue alte percentuali di PFAS? Lo spiega la dottoressa Musmeci dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra virgolette, I composti PFAS sono idrosolubili, cioè si sciolgono nell'acqua, e vengono assorbiti rapidamente per via orale. Una volta nell'organismo si legano alle proteine del plasma e del fegato e vengono eliminate dai reni solo molto lentamente. Chiuse virgolette. Gli effetti sulla salute di queste sostanze erano già state dimostrate dai primi studi effettuati negli Stati Uniti dal 2001 grazie agli indagini sull'inquinamento causati dalla multinazionale DuPont nel fiume Ohio. Di questo parleremo brevemente alla fine della puntata. I PFAS, secondo lo studio indipendente C8 Health Project, che è interamente finanziato dall'azienda DuPont in seguito ad una class action dei cittadini americani, questi PFAS dunque hanno azione cancerogena e fungono da interferenti endocrini e tra le patologie correlate risultano tumori del testicolo e del rene, colesterolo alto, malattie della tiroide, ipertensione in gravidanza, colite ulceriosa e sindrome da convulsione. Non una bella prospettiva. In campo sono scesi un po' tutti, anche l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che, lavorando ad uno studio assieme all'ENEA, che è l'istituto che si occupa di nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile, hanno presentato risultati che suonano davvero terribili, come spiega uno degli autori di questo studio, il dottor Edoardo Bai. Virgolette, in 30 anni in Veneto ci sono stati 1260 morti in più. Abbiamo riscontrato un'alterazione del metabolismo della tiroide in modo statisticamente significativo, sia negli uomini che nelle donne, con aumento di infarti del miocardio, diabete, malattie cerebrovascolari come l'ictus. Inoltre, nelle donne risulta anche un aumento della malattia di Alzheimer e, nei comuni contaminati dai PFOS, del tumore al rene. Tutte patologie PFAS correlate, chiuse virgolette. E poi abbiamo assistito al solito balletto di competenze. La regione chiede l'intervento del governo, il governo dice che tocca alla regione e intanto la gente si ammala, semplicemente perché vuole bere dell'acqua. Cos'è successo poi? Oggi cosa possiamo dire di questo grande problema?
Said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt.
E questi erano gli America con You Can Do Magic. Stiamo trasmettendo una puntata di Non ci credo. Oggi è martedì 14 marzo, da poco è passato le 9:30 di sera, e stiamo parlando dei PFAS, dell'inquinamento, per cercare di capire com'è la situazione oggi. Cominciamo là dove sembra tutto sia cominciato, cioè dall'azienda Miteni di Trissino. Nel dicembre scorso l'amministratore delegato della società Antonio Nardone rilascia un'interessante intervista al Corriere della Sera. Preso atto della situazione, dice, il CDA dell'azienda decide di cambiare strada, abbandonando la produzione di sostanze a base di PFAS e di dedicarsi ad altro. Viene predisposto un piano industriale triennale che, da oggi fino al 2020, dovrebbe cambiare il volto e la strategia dell'azienda. Ora, è abbastanza chiaro che fidarsi delle parole non ha molto senso, ma questo è quello che abbiamo oggi ed è il mio dovere di cronista di raccontarlo. L'idea dell'azienda è quella di abbandonare progressivamente le molecole incriminate per dedicarsi alla produzione di medicinali e di tecnologia, segnatamente, in quest'ultimo caso, batterie al litio per stoccare energia rinnovabile. I PFAS rimarranno comunque in azienda, riducendo però la loro importanza al 20% della produzione complessiva. Questo perché, secondo Nardone, ci sono prodotti come ad esempio le schiume antincendio che non possono proprio fare a meno di quelle molecole. Nel periodo indicato dal piano saranno investiti 11 milioni di euro, circa il doppio di quanto fatto in precedenza. Ci sarà bisogno, durante la fase di riconversione, di nuovo personale, soprattutto qualificato, per poi tornare alla forza lavoro attuale che è di circa 130 dipendenti con un fatturato di 24 milioni l'anno. Sulla questione ambientale, l'amministratore delegato aggiunge, virgolette, è appena stata completata la seconda barriera intorno all'azienda con 3 pozzi e stiamo facendo ricerche per ulteriori filtri. In generale si ragiona in un'ottica di prevenzione. Va detto che la normativa negli ultimi tempi ha visto un abbassamento dei limiti in misura irrazionale e irraggiungibile. Siamo molto favorevoli al censimento delle altre fonti di emissione che la Regione ha approvato. Si scoprirà che ci sono centinaia di aziende che usano PFAS e li scaricano, chiuse le virgolette, che non mi sembra per niente una buona notizia. Nel frattempo, tuttavia, Nardone e l'azienda che dirige hanno ricevuto un avviso di garanzia nell'indagine che la Procura di Vicenza conduce sull'intera vicenda. La faccenda nasce dal fatto che, finalmente, con l'inizio del nuovo anno, la Giunta regionale si è decisa a dare il via ad un'ampia azione sanitaria per controllare quanti e in che modo i cittadini sono contaminati da PFAS. La strategia proposta dall'assessore Coletto si muove su 2 binari: la sorveglianza delle persone esposte e il monitoraggio degli alimenti in relazione alla possibile contaminazione di cui parlavamo prima. Sono stati stanziati dalla Regione 400.000 euro, ma la previsione di spesa per il solo primo anno è stimata in circa 3 milioni. Il governatore Zaia ci tiene a precisare che la Regione prende le distanze dal problema, sottolineando che la prima preoccupazione dell'amministrazione è stata quella di mettere in sicurezza gli acquedotti, scelta che secondo me è assolutamente condivisibile. Adesso, continua Zaia, è ora di pensare alle persone, alla loro salute e alla loro alimentazione. Ci mancherebbe altro. Coletto poi, nel presentare il piano di intervento, non ci sta a far passare la Regione come responsabile, ma piuttosto come una vittima dell'intero intrigo. I cittadini coinvolti dall'indagine della Regione sono circa 85.000. La partecipazione è volontaria e gratuita. Le prime lettere di convocazione per entrare nello screening sono state inviate ai ragazzi di 14 anni e di questo parleremo tra poco. Coinvolti nell'operazione l'Istituto Superiore di Sanità e 5 aziende ULS, quelle di Vicenza, Verona, Legnago, Este e Ovest Vicentino. Quest'ultimo coordinerà la fase operativa. È interessante notare che il progetto non si limita ad una indagine sulla contaminazione da PFAS, ma vuole monitorare anche gli stili di vita delle persone, indicando errori e necessari cambiamenti che riguardano l'alimentazione, il fumo, l'alcol, la sedentarietà, eccetera. Gli individui con concentrazioni di PFAS fuori norma verranno presi in carico dal proprio medico di famiglia ed inseriti in un percorso assistenziale di secondo livello per la diagnosi tempestiva di eventuali patologie correlate all'esposizione a PFAS. La seconda faccia di questo massiccio intervento, come detto, riguarda la produzione di cibo che potrebbe essere contaminato. Quindi si monitoreranno sia le aziende industriali che la produzione per autoconsumo, insomma gli orti dei privati. Le modalità di campionamento sono definite in specifici protocolli elaborati dai competenti servizi regionali e che sono stati condivisi con le ULS prima dell'avvio del piano. All'analisi provvedono l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto. Questo è il comunicato che arriva dalla Regione. Come detto, sembra che una grande manovra sia partita. Certo, ci vorrà molto tempo per capire i danni che i PFAS hanno combinato nelle nostre province. Del resto, a noi non resta che attendere l'evoluzione e sperare che tutto finisca nel migliore dei modi possibili. Questa ricerca sarà sicuramente utile alla Procura di Vicenza, che ha avviato un'indagine spedendo, come anticipavo prima, avvisi di garanzia ai manager attuali, ma anche a quelli passati della Miteni. Ho detto prima che l'azienda si sta impegnando sia per arginare il fenomeno che per mettere le basi per prospettive produttive meno impattanti e pericolose. Così, verso la fine di gennaio, alcuni tecnici dell'azienda stavano facendo carotaggi per definire meglio la situazione. I tecnici stanno lavorando sull'argine del torrente Poscola a Trissino. Le acque di questo torrente, dopo una lunga serie di confluenze, finiscono nel Brenta, anche qui vicino a Chioggia, ed infine in mare. E cosa trovano? Lo scopriremo dopo un'altra pausa musicale.
The rich feed the poor till there are no rich no more. I love to change the world, but I don't know what to do. So I keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Thank you.
Ten years after, I'd love to change the world. Mi piacerebbe cambiare il mondo. A chi lo dite, cari Ten Years After? Eravamo rimasti ai tecnici della Miteni che scavavano lungo gli argini del torrente Poscola. Bene, ad 1,5 metri di profondità rinvengono dei rifiuti industriali, con ogni probabilità risalenti agli anni 70, quando quell'argine era stato costruito. All'epoca la Miteni non esisteva ancora. Al suo posto c'era uno stabilimento chiamato Ricerche Marzotto, in sigla RIMAR. Ma basta aprire il sito della Miteni per scoprire che è stata proprio la RIMAR a costituire la Miteni, nata per fare ricerca nell'ambito dello sviluppo della famosa azienda tessile del Vicentino. Il rinvenimento, neanche a dirlo, ha fatto accelerare l'indagine vicentina guidata dai sostituti procuratori Hans Roderich Platter e Barbara De Munari. I reati contestati per tutti sono di adulterazione di acqua. 5 delle persone a cui viene contestata una attività delinquenziale, tra cui Nardone, cioè l'amministratore delegato di Miteni, e il suo predecessore Guarraccino, 5 di questi, dicevo, sono indagati anche per il reato di inquinamento ambientale, che, come abbiamo visto all'inizio, adesso è una faccenda seria con cui non si può certo scherzare. E non si scherza nemmeno con la pericolosità di quanto è avvenuto. L'indagine infatti prende in considerazione alcuni decenni durante i quali sono state scaricate sostanze nocive che sono finite nelle falde, da lì negli acquedotti ed infine nel sangue di migliaia di cittadini. Ma l'inchiesta è soltanto all'inizio e si sta ancora puntando sulla creazione di un pool di esperti che analizzino gli effetti delle sostanze sulla salute. L'azienda, la Miteni, si difende sostenendo che i PFAS pericolosi sono stati prodotti solo fino al 2011, poi le lavorazioni usavano molecole molto meno persistenti di quelle precedenti. E l'azienda sostiene che, tra virgolette, l'azienda ha dato piena disponibilità e collaborazione, il seppellimento di rifiuti ai margini dello stabilimento è un potenziale danno contro la collettività, contro i lavoratori di Miteni e contro l'azienda stessa. Il sequestro e l'approfondimento dei fatti da parte della Procura di Vicenza è un atto che va a tutelare tutte le persone, il territorio e chi ha sempre operato nel pieno rispetto delle leggi dell'ambiente. Chiuse virgolette, chi sia quello che ha sempre operato nel pieno rispetto delle leggi dell'ambiente non viene detto. Si sa che quando si comincia a scavare non si sa mai quello che si trova. A metà gennaio il Fatto Quotidiano pubblica un articolo dal titolo molto allarmante, che è questo, è molto lungo. Inquinamento da PFAS in Veneto. Spunta un documento riservato della regione sui gravi danni alla salute per donne incinte e neonati. Scambio di accuse tra istituzioni. Ora, io sfido chiunque di fronte ad un simile titolo a non provare abbastanza curiosità da volerci vedere chiaro. Anche se il Fatto non è tra i giornali che personalmente mi ispirano il massimo dell'obiettività, quello che racconta il giornalista Beniamino Bonardi merita comunque una lettura. A rilevare il Fatto è il quotidiano veronese L'Arena. Uno studio documenta rischi e danni alla salute rilevati su donne incinta e su neonati prodotti dai PFAS. Rilevante è sicuramente il fatto che i soggetti colpiti sono tra quelli più fragili. Questo studio è stato redatto alla fine di settembre 2016, quindi è molto recente, ed è in possesso della regione dalla metà di ottobre. 1 mese dopo lo studio era sulle scrivanie degli assessori regionali alla sanità, all'ambiente e all'agricoltura, oltre che su quello del presidente della provincia di Vicenza. Il tutto emerge però solo il 6 gennaio e non per iniziativa delle amministrazioni, bensì con uno scoop del quotidiano veronese che riporta stralci integrali di questo documento come quello che adesso vi leggo. Emerge come siano stati evidenziati in particolare l'incremento della preeclampsia, del diabete gestazionale, dei nati con peso molto basso alla nascita, dei nati piccoli per età gestazionale e di alcune malformazioni maggiori, tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, pur osservando che le malformazioni sono eventi rari che necessitano di un arco temporale di valutazione più esteso per giungere a più sicure affermazioni. Insomma, qui nasce veramente il sospetto che questo inquinamento produca dei guai molto, ma molto seri ai bambini e alle donne in gravidanza. Ci sono alcuni termini abbastanza misteriosi, per esempio la preeclampsia è una malattia che può complicare la gravidanza e può essere così grave da mettere a repentaglio la vita sia della mamma che del nascituro. Si tratta di una patologia caratterizzata da pressione arteriosa elevata, da gonfiori e dalla presenza nelle urine di proteine. Ma a quanto riferisce il Corriere del Veneto l'11 gennaio, in regione nemmeno l'assessore alla sanità Lucia Coletto aveva letto quel documento ed è stato il direttore della sanità della regione a spronare le istituzioni a fare qualcosa, fosse anche spostare la Miteni in un'altra sede. La notizia è esplosa come un bubbone. Legambiente e il coordinamento Terra dei FAS presenta due esposti alle procure di Verona e di Vicenza chiedendo di indagare i tre assessori regionali per omissione di atti d'ufficio. 7 dei 21 comuni più esposti, guidati dal sindaco di Lonigo, hanno aderito alla proposta di costituire un comitato scientifico affidando all'Istituto Mario Negri di Milano la realizzazione di un nuovo studio sui pericoli sanitari. Da un punto di vista politico abbiamo assistito al solito balletto e lo scarico delle responsabilità. L'assessore Coletto accusa il governo di non aver mai fissato i parametri per il PFAS. Il sottosegretario all'ambiente, Barbara Degani, già presidente della provincia di Padova, ha replicato dicendo che, tra virgolette, quando c'è di mezzo la salute non si può giocare allo scaricabarile. Rispetto alla questione PFAS di sua competenza, in questi anni la Regione ha dormito sonni profondi ed è inaccettabile che si risvegli puntando il dito a destra e a manca, raccontando bugie a profusione, imputando ad altri le proprie responsabilità, che è un'accusa veramente molto, ma molto pesante. Però questo atteggiamento non è affatto consolante, né quello del governo nazionale né quello dell'amministrazione locale, pensando alle 250.000 persone che per anni hanno usato acque inquinate per bere, far da mangiare e allevare il bestiame. Ma questa purtroppo è solo normalità nel nostro paese.
Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso casa, chiamare i miei, che bella sei, che belle fai, le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi quando scende la bellezza in fondo al cuore. Come vorrei, come sei bella, fly away. Tu scendi da una stella, fly away. Così talmente bella, fly away. Suoi come grano in mano al vento, son ciliegie del mio pianto, così tanto io ti sento, sai, ho visto te con lui quando scende la tristezza in fondo al cuore. Invade gli occhi.
fai, te ne vai, te ne vai.
E qui sfuma la canzone Occhi, cantata ovviamente da Zucchero. Questa è Radio Cooperativa, la trasmissione Non ci credo, stiamo parlando dei PFAS, abbiamo raccontato praticamente la storia di questa vicenda e potremo anche chiuderla qui. Ma la cronaca proprio di questi giorni continua a parlarci di questo argomento. 5 giorni fa Il Mattino, quotidiano padovano, puntualizzava che non ci sono solo le ARPA interessate. Le ARPA sono le agenzie regionali di protezione ambientale e ci mancherebbe solo che non se ne preoccupassero. Alla Miteni di Trissino sono presenti i carabinieri del nucleo operativo ecologico con lo scopo di scoprire se l'azienda oggi e soprattutto in passato non abbia adottato pratiche non conformi e quindi sia da condannare. Lo stesso giornale aveva pubblicato circa un mese fa un altro articolo che prendiamo in considerazione. Si intitolava PFAS, acquedotti da spostare, ed era firmato dalla giornalista Vera Mantengoli. La curiosità rispetto ai 1000 altri scritti è che il focus della vicenda descritta non è più il Vicentino, ma è Montagnana. Si viene così a scoprire che non solo la falda è inquinata, ma che si allarga di giorno in giorno, avanzando di 1 chilometro l'anno verso sud, quindi proprio in direzione della Bassa Padovana. L'amministrazione regionale si è comunque premurata di avvertire che non esiste un rischio tumori e che dal 2013, come ho anticipato prima, i filtri messi nell'acqua degli acquedotti escludono contaminazioni per l'acqua potabile. Ma quello di cui non si è affatto sicuri riguarda l'acqua usata per abbeverare il bestiame e per irrigare i campi. Ecco perché è immediatamente scattata una operazione di controllo sul cibo seguito all'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare di Parma. Gli studi realizzati finora parlano di un aumento del 20% di malattie cardiovascolari. Domenico Mantoan, direttore generale del Servizio Sanitario della Regione, ha candidamente dichiarato che è come se i cittadini avessero vissuto con un ulteriore fattore di rischio per la propria salute. Oltre a obesità, fumo, alcol, sedentarietà, ecco aggiungere l'effetto dei PFAS. Magari si potrebbe aggiungere che uno dei grandi fattori di rischio oggi è l'inquinamento in generale, che comprende anche quello prodotto in maniera criminale da aziende che dell'ambiente e quindi della salute dei cittadini semplicemente se ne fregano. Prima di chiudere l'argomento voglio riferire di quanto pubblicato dal Mattino di Padova sabato scorso, quindi 3 giorni fa, l'11 marzo. 2 pagine intere dedicate alla vicenda PFAS e curate, secondo me in maniera molto approfondita e fatta bene, dal giornalista Albino Salmaso. Analizza vari aspetti, alcuni sono davvero sconcertanti. Un grazie al giornale padovano per avere dato così grande rilievo alla vicenda. Cominciamo dalla zona inquinata che parte a nord da Trissino, paese di circa 9.000 abitanti, non molto distante da Vicenza, sulla strada che da Montecchio sale verso Valdagno. Come già detto, l'inquinamento si è spostato progressivamente verso sud, arrivando ormai fino a Montagnana, poco meno di 50 km più a sud in linea d'aria. Come abbiamo già visto, però, le acque inquinate seguono i corsi d'acqua e arrivano fino al mare non lontano da Chioggia. Tutta l'area è stata suddivisa in zone di vario colore. Qui la rossa, dove l'esposizione sanitaria è massima, quella arancio, gialla e verde, con via via minore impatto e di conseguenza anche minore controllo. Come sappiamo, per ogni sostanza inquinante esistono dei limiti di legge da non superare. Ci sono anche dei limiti che non sono di legge ma sono suggeriti dalle organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali. E lo stesso avviene per le varie forme di PFAS. Sono questi valori che, se superati, possono dare il via ad indagini sia sanitarie che da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Bene, in ottobre il ministro all'ambiente Galletti ha firmato un decreto che aumentava di 6 volte i valori tollerabili di PFBA, uno dei PFAS a catena corta. Io non so se questa scelta sia scientificamente valida, ma politicamente, nel momento in cui 1/4 di milione di cittadini è preoccupata per la propria vita mi sembra davvero una grande idiozia. L'articolo del Mattino, di cui parlavo prima, intervista un ragazzo di 25 anni che racconta la sua disavventura. Lui è di Montecchio Maggiore, centro che recentemente è stato spostato dalla zona rossa a quella arancio. Non è una cosa da poco, perché lo screening per quelli della zona rossa è gratuito, per gli altri è a pagamento e costa quasi 400 euro. Il biomonitoraggio, come abbiamo già visto, esclude, speriamo solo per il momento, una larghissima fetta di cittadini coinvolti dall'inquinamento. Il ragazzo, fisico da atleta, ha valori che sono 8 volte superiori alla soglia massima prevista dall'Istituto Superiore di Sanità. Alcune mamme raccontano delle loro gravidanze portate avanti con un sacco di problemi e terminate con la nascita di bambini sottopeso. A Montecchio oggi fanno la pasta con l'acqua minerale. Della fontana del paese e dell'acquedotto nessuno si fida più. I bambini all'asilo bevono l'acqua del sindaco. Il comune assicura che è a posto, ma i PFAS nelle falde non se ne vanno mai. Sono persistenti per un sacco di tempo. Seguire questa vicenda fa venire un moto di raccapriccio se pensiamo a tutto quello che il Veneto ha combinato negli anni. Il famoso miracolo del Nord-Est è avvenuto a spese delle persone, delle famiglie, del territorio. Qualcuno l'aveva previsto in anni non sospetti. Adesso è sotto gli occhi di tutti, ma ormai è troppo tardi. Adesso si pagano le conseguenze, che sono terribili. Marghera è cresciuta dentro i fanghi della Montedison, quei fosfogeni che hanno inquinato la laguna e seminato morte tra gli operai del petrolchimico. Le officine meccaniche Stanga a Padova hanno sfornato treni con l'amianto fino al 1995. L'asbestosi, la malattia provocata dalle fibre dell'amianto, presenta il suo conto 30 anni più tardi con morti e malati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta chiudendo la fabbrica padovana, mentre la bonifica di Marghera costerà 1 miliardo di euro, soldi dello Stato, cioè dei suoi cittadini, soldi buttati che si intrecciano con le recenti vicende del Mose. È stato il Movimento 5 Stelle a Trissino e in Parlamento a muovere le acque, presentando documenti e interrogazioni dalle quali emergono altri aspetti sconcertanti. Come, ma è solo un esempio che faccio, i ritardi enormi del Ministero dell'Ambiente che ha promesso di fare in fretta, ma nei 4 mesi seguenti non si è mosso niente. O come la nomina dell'esperto a presiedere il workshop sui PFAS che si è tenuto qualche settimana fa. Si tratta di Angelo Moretto, che nel 2013, ingaggiato dalla famiglia Riva, difendeva l'Ilva contro la perizia della Procura di Taranto e in quell'occasione ha fatto di tutto per contestare le tesi della magistratura, dell'ARPA, del Ministero della Salute, sostenendo che l'Ilva non c'entrava niente. La colpa era di quelle persone morte perché fumavano troppo, dal momento che a Taranto c'è un grande traffico di sigarette di contrabbando. E voi chiamate uno così a dirigere un convegno che faccia chiarezza sui PFAS? Nel frattempo escono le prime notizie sulle analisi fatte ai ragazzi nati nel 2002, i 14enni di cui ho parlato in precedenza. Anche se non tutti i comuni sono stati coinvolti, ad esempio a Legnago partiranno nei prossimi giorni, l'ANSA scrive che l'80% dei ragazzi ha partecipato allo screening. Il risultato è che mediamente nel loro sangue ci sono 64 nanogrammi per grammo, più o meno uguale a quello che l'Istituto Superiore di Sanità aveva riscontrato un anno fa. Le persone non contaminate hanno nel loro sangue valori di 2 o 3 nanogrammi per grammo, quindi dalle 20 alle 30 volte più basse dei ragazzini di Trissi. Serve aggiungere altro? Thank you. Questo era un caposaldo del jazz, I Got Rhythm, composta dai coniugi Gershwin e che diventerà tra l'altro la base di partenza per il bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Qui però l'abbiamo ascoltato in una versione più classica con l'orchestra di Benny Goodman. Chiudo questo intervento sui PFAS riferendovi di un articolo che è stato pubblicato un mese fa dal Fatto Quotidiano che racconta vicende simili a quelle descritte fino adesso ma che si sono svolte negli Stati Uniti. Siamo in West Virginia, nella cittadina di Parkersburg. Qui è avvenuta la stessa cosa di Trissino, con l'inquinamento delle falde e quindi la contaminazione delle acque potabili, da parte dell'azienda DuPont. Sempre di PFAS si tratta, eppure c'è una grande differenza rispetto al caso italiano. Negli Stati Uniti, infatti, l'azienda responsabile è stata condannata già due volte dal 2015 a risarcire le vittime dell'inquinamento. Non solo, il 5 gennaio di quest'anno arriva la terza sentenza che condanna la DuPont ad un indennizzo record di 10 milioni e mezzo di dollari nei confronti di un uomo che si è ammalato di cancro ai testicoli. E non è tutto perché l'azienda è sottoposta a numerosi procedimenti legali, tutti per lo stesso motivo. Sarebbe bello se anche da noi le sentenze arrivassero così rapidamente, ma come già detto in questo paese di Pulcinella, la giustizia è un concetto molto astratto. Questo è tutto per quanto riguarda i PFAS. Io avevo previsto anche un intervento sulla Cina, ma ne parleremo la prossima volta, e quindi metto un altro brano musicale, poi ci salutiamo e concludiamo. Questi sono i Pink Floyd con Brian Demage, cioè un danno al cervello che speriamo non tocchi noi e nessuno dei nostri ascoltatori. Ecco Pink Floyd.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark bones too, I'll see you on the dark side of the moon. In my head, the lunatic is in my
my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Questi erano i Pink Floyd in uno dei più grandi, più bei dischi, album che siano stati realizzati. Tra l'altro proprio in questo periodo, in marzo, è uscito nel 73 The Dark Side of the Moon, e questo era Brian Damage. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Come dicevo, avevo previsto un altro pezzo sulla Cina, ma ne parleremo la prossima volta. Ci sono notizie interessanti anche in quell'ambito. Siamo arrivati quindi alla fine questa puntata di Non ci credo del 14 marzo. Vi ricordo che la replica registrata andrà in onda domenica 26 marzo, poco prima delle 5 del pomeriggio, in cui ci sarà anche già l'ora legale. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane per scoprire che cosa nel frattempo sarà accaduto. Per chi sta ascoltando in diretta, quindi martedì 14 marzo, adesso sono le 22:13, ricordo che tra pochi minuti alle 22:30 andrà in onda una nuova edizione di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Questa sera la trasmissione torna alle sue origini, il blues, e ci saranno dei blues meravigliosi in cui ricorderemo quello che probabilmente è stato il più grande bluesman della storia recente di questo genere, e cioè B.B. King. I brani che proponiamo hanno tutti in comune di essere eseguiti dal grande B.B. insieme ai suoi colleghi, da Mick Jagger a Elton John, da Dionne Warwick a Willie Nelson e tantissimi altri. Se ascoltate la diretta di martedì 14 marzo, vi aspetto tra poco alle 22:30 con Silvia e Adriano. Io voglio lasciarvi questa sera con una delizia del 1937 intitolata Sun Showers, con due artisti immensi, la cantante Billie Holiday accompagnata dal maestoso sax di Lester Young. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
up to the flaming skies, and so